Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cantiamo ancora una volta questo canto, ma prima facciamo una preghiera, perché vorrei che il canto lo facciamo perché vogliamo farlo con amore, che sempre di più quelle cose che facciamo, facciamole perché vogliamo farle, perché vogliamo essere cristiani, perché non è scontato essere figli di Dio, che vogliamo esserlo, vogliamo invocare lo Spirito Santo, perché è la vita, luce da luce, perché è la vita, perché da vita è la vita, attualizza la parola di Dio, no? Guardate che è una grande scommessa questa che stiamo facendo. Noi crediamo che la parola di Dio è viva, perché Gesù è morto ma è risorto. E questa parola è viva nella potenza dello Spirito Santo. Tutta la Chiesa vive nello Spirito Santo. Allora non è semplicemente una cosa così un po' esoterica pregare lo Spirito Santo. E quanto di più reale, più sostanziale c'è nella vita di una comunità, della Chiesa? È lo Spirito che dà vita ai nostri cuori, che ci fa capire la parola, ci ricorda tutte le cose che il Padre e il Figlio si sono dette. È lo Spirito che vibra dentro di noi. Allora, vorrei proprio fare una preghiera perché impariamo a gustare questa parola di Dio nella potenza dello Spirito Santo. Padre Santo, donaci il tuo Santo Spirito, perché questa parola porti frutto in questa comunità. Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro Signore.
Amen.
Di nuovo. Ma le folle vennero a saperlo e lo seguirono. Egli le accolse e prese a parlare loro del regno di Dio e a guarire quanti avevano bisogno di cure. Il giorno cominciava a declinare e i dodici gli si avvicinarono dicendo: congeda la folla perché vada nei villaggi e nelle campagne dei dintorni per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: fateli sedere a gruppi di 50 circa. Fecero così, li fecero sedere tutti quanti. Egli prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Parola del Signore.
Gloria a te, oh Cristo.
Siamo seduti. Questo brano del Vangelo è un brano molto famoso, ci sono varie redazioni della moltiplicazione dei pani, questa secondo Luca, comunque è evidente anche il rimando che c'è alla distribuzione della manna nel deserto. Il popolo di Israele già si era trovato in una situazione analoga, ma lì il confronto con la manna fa vedere delle analogie ma anche delle differenze, no? Il pane che benedice Gesù è un pane diverso. E d'altra parte, mentre la manna era piovuta dal cielo, questo pane non... sì, piove, ma non piove dal cielo. C'è un dinamismo diverso, no? Che rende bello proprio quello che sta accadendo, perché vengono coinvolti, e questa è proprio la teologia di Luca, vengono coinvolti i discepoli. Anche se il miracolo lo fa Dio, però vengono coinvolti i discepoli. Questo è molto bello. E Luca ci fa vedere anche, no, che quello che fa il Signore, anche partendo dalla povertà, poi, diciamo così, realizza qualcosa che va al di là dello stretto necessario. Quando in mezzo alle povertà c'è il Signore, queste povertà diventano una ricchezza. È tutta la teologia lucana, no? Della povertà, del Gesù povero che prende la nostra povertà per donarci la sua ricchezza. Quindi quello che accade qui è facile capire che c'è in filigrana l'immagine dell'Eucaristia, no? Di quello che accade nell'Eucaristia. Però vorrei che voi vi fermate a guardare soprattutto anche certi verbi, certi movimenti, no? Quello che fa Gesù, la paura dei discepoli di fronte a un'esigenza grandissima, no? 5.000 persone, la pace, la serenità di Gesù che si rivolge alla povertà, ai discepoli, no? E poi i gesti che fa Gesù, sono tutti importanti i gesti che fa. Quando benedice, ecco. E poi proviamo a portare questo Vangelo, proviamo a portarlo anche in questa vita benedetta che è la mia vita, la vostra vita, dove sperimentiamo spesso anche noi il ricorso o alla disperazione o alla benedizione, cioè di fronte a certe esigenze, a certe necessità. O ci lamentiamo, o diciamo non ce la faremo mai, oppure ci fidiamo di quella parola, no, che ci dice: quel poco che hai, dallo a me, dice il Signore, no? Allora anche noi dobbiamo calare con la nostra vita dentro questo Vangelo, che è un Vangelo che è fatto proprio per, diciamo così, per tutti i giorni, per la quotidianità, capite? Anche questa sera, in fondo, Gesù ci ha detto, no? Ci sta dicendo: mettetevi seduti. Mettetevi seduti. Cioè, prima di affannarvi, mettetevi seduti. E questo è un tempo anche per rivedere questa parola, per rivedere la nostra vita alla luce di questa parola. Quanta fiducia abbiamo nel Signore. E poi ognuno leggerà quello che gli è rimasto più impresso. Sapete, no? Facciamo una risonanza molto semplice. Proprio questa risonanza tira fuori quello che dice a te, quello che il Vangelo dice a te, e tu lo dici con semplicità e arricchisci così la comprensione, di questo Vangelo. Adesso facciamo un attimo di silenzio e poi condividiamo. Ci sono tanti particolari in questo Vangelo. Adesso non me ne vogliate, però io parlerò un pochettino e poi dopo vorrei un attimo esporre Gesù e darvi la benedizione con Gesù. Per creare quello che stiamo dicendo, no? C'è già. Però guardate, questo è un Vangelo che si può capire proprio veramente solo con la vita. Non so se vi rendete conto, ma c'è un rimando alla vita fortissimo. Se no, non è niente questo Vangelo. È proprio, qui c'è proprio un rimando fortissimo alla nostra vita. E io mi rendo conto che se non c'è questo desiderio che il Vangelo diventi vita, questo qui non è niente, è allegoria, che è questo Vangelo, pura allegoria. Ma a me fa venire voglia che questo Vangelo diventi la nostra vita, fa venire voglia che Gesù, che il Vangelo diventi la nostra vita, che noi impariamo a condividere e soprattutto a donarci Gesù. E questo è un Vangelo bellissimo. Però come può scivolare via anche senza nessun significato per la nostra vita, no? Certo, Gesù voleva stare un po' da solo, aveva faticato tutta la giornata, soprattutto aveva chiamato i suoi più vicini perché li stava educando alla missione. Però nello stesso tempo l'immensità, la grandezza delle folle, le folle che avevano bisogno di tutto, umanamente sfinite, fanno, diciamo così, cambiare idea a Gesù subito, no? E pensate che insegnamento, infatti ce lo dicono gli apostoli, pensate che insegnamento è stato, avete visto da parte dei discepoli, come Gesù, che era pronto a stare con loro, a farli stare bene, diciamo così, un momento di ritiro, di contemplazione, invece Gesù in diretta fa vedere ai suoi discepoli che l'amore per gli ultimi è urgente e che quella è la contemplazione, significa essere pronti subito. Quindi loro hanno visto come Gesù, diciamo, ha cambiato idea, ma non è che l'ha cambiata, l'ha portata in profondità, perché loro poi dovranno fare quelle cose lì. E così anche per noi, non possiamo essere spettatori. Gesù, quante volte diciamo voglio pregare, voglio stare solo con Gesù, ottimo, bellissimo, ma questo non è un'altra cosa che interessarsi poi di un'immensità di gente, delle folle, capite? Gesù ci fa capire allora l'importanza della preghiera. L'importanza, lui si è isolato, voleva isolarsi, voleva pregare. Ma la gente l'ha seguito perché lui portava la salvezza, lui è la salvezza. E quindi, e questo è ancora, diciamo così, denota, sottolinea ancora di più l'importanza della Chiesa, l'importanza dei cristiani, l'importanza dei sacerdoti. Ma non dei sacerdoti, ma l'importanza dei cristiani, quanto è importante appunto che ci siano persone, comunità che vivono questo Vangelo. Se una comunità vive questo Vangelo, attira altre persone. Se una comunità vive questo Vangelo, arrivano altre persone, perché in quella comunità questo Vangelo è diventato carne. Quindi c'è chi guarisce, solleva da ogni cura, andiamo in quella comunità. Allora, una comunità deve in qualche maniera prendere sul serio questo Vangelo. Deve prenderlo sul serio questo Vangelo qui, capite? Perché una comunità a sua volta è chiamata a fare quello che ha fatto Gesù. Se no, che comunità è? Di chi è quella comunità? È di Gesù, ma se è comunità di Gesù, deve accadere quello che ha fatto Gesù. E loro non l'avevano capito ancora, i discepoli, questo. Infatti quando, questo è bellissimo, c'è anche un'ironia, se volete, fortissima, c'è un'ironia da parte di San Luca, non dell'Evangelista, ma Gesù mette i discepoli in condizione di avere paura, di avere fifa, di calcolare, cioè si vede benissimo che loro cominciano a calcolare. A loro sfugge l'evento spirituale, sfugge quello che il Signore sta facendo. Vedono solamente le conseguenze umane di un continuare a stare lì fino a notte con tutte quelle persone. Io che sono un sacerdote, che mi interesso delle cose di Dio, mi rendo conto di quanto questa sia una tentazione molto forte per me, per la Chiesa. Molto forte, perché? Perché voler organizzare la grazia è pericoloso. E quindi, quando accade la grazia? Orario della parrocchia, dalle 7 a mezzogiorno, alle 8 chiude. Capite? Cioè, c'è bisogno di pensare anche in altri termini, che Gesù agisce liberamente e che non si può pensare appunto di... quando Gesù è in mezzo a noi, non è che è in mezzo a noi facendo dei calcoli, Gesù si dona completamente. Quindi la mentalità del calcolo dei discepoli qui viene... viene tacciata, cioè voi vi state preoccupando di creare una società, di creare un'istituzione, vi state preoccupando di dar da mangiare fisicamente solo a queste persone qui. Io voglio donarvi la mia persona e voglio farlo attraverso di voi, ma pensate che cosa grande. Ma così anche noi siamo piccini, capite? Perché noi non ci rendiamo conto, andiamo da Gesù, no? Come tanti schiavetti, ho tanti bisogni, non ci rendiamo conto che il Signore non ci vuole dare solo quella cosa lì, ma il Signore vuole che noi a nostra volta diventiamo come quel pane che si spezza, diventiamo come Lui. E questa è la meraviglia, capite? Dentro questo Vangelo ha fatto fare un passaggio Gesù ai discepoli. Infatti alla luce della Pasqua lo rileggeranno e capiranno che ora tocca a loro. Cosa è successo a Pietro, no? Dopo il tradimento Pietro capisce, Gesù dice: ma mi ami tu Pietro? Ma mi ami tu, sì o no? Sì, ti amo Gesù. Allora fa quello che ho fatto io. Prima non l'avevano capito. E quindi qui Gesù sta dicendo: guardate che io in diretta vi faccio vedere che voi, insieme con me, voi farete quello che faccio io. Quindi loro hanno visto che c'avevano solo 5 pani, 2 pesci, no? Hanno detto: ma com'è possibile? Com'è possibile sfamare tanta gente? È un po', pensate un po' anche un parroco di campagna, oppure un parroco nel nord Europa che non c'è più nessuno, ci sono delle parrocchie con 100.000 abitanti, 200.000 abitanti, non c'è più nessuno. Come facciamo a sfamare questa città? No? Ma anche Milano, no? Come facciamo a sfamare questa città? Capite che bisogna uscire da una mentalità individuale, terribile. Una mentalità individuale che va lì come un rubinetto, la grazia, poi vado a casa e mi faccio gli affari miei. Gesù dice: quanti pani avete? 5 pani, 2 pesci. Quindi, insieme. I pani si mettono insieme, le risorse, le forze si mettono insieme. Se siamo una comunità, si mettono insieme. Poi bisogna spezzare. E spezzare è una cosa grande, capite? Spezzare significa che tu devi perderti. Spezzare significa che tu ti perdi. Quando Gesù si spezza significa che lui, l'amore lo porta a rinunciare a se stesso. Spezzare significa questo, che tu devi rinunciare a te stesso. E questo è il passaggio più grande che fa fare Gesù ai discepoli. Dovete rinunciare a voi stessi. Allora se rinunciate a voi stessi, quelle pochezze, quel poco che avete, e lo fate nel mio nome, accade il miracolo. Se voi rinunciate a voi stessi però, ma se non rinunciamo a noi stessi, capite? Quelle risorse non vengono condivise, poi non vengono, cioè, a me sembra veramente che è una descrizione della Chiesa di sempre e della Chiesa di oggi. Se nella Chiesa non accade questo miracolo della condivisione, dell'Eucarestia, deve accadere attraverso il nostro pane, attraverso i nostri pesci, cioè attraverso i nostri talenti, deve accadere. Gesù ci sta dicendo: sperimentatelo, ci sta dicendo: prendete su serio questo Vangelo, perché io sono in mezzo a voi, ma io benedico quello che voi portate, benedico la vostra vita e vi invito a credere che quello che state facendo è quello che ho fatto io, cioè ci sono io in mezzo a voi, è Lui che benedice, è Lui che santifica, è Lui che alza, però Lui Ma quello della messa, no? Che significa quella processione che si fa poche volte, che comunque l'offertorio? Che significa? C'è una preghiera sulle offerte, ma le offerte sono anche simbolo della vostra vita, simbolo della vita di tutti. Cioè nell'Eucaristia, voi venite verso l'Eucaristia, voi siete quei cinque pani e due pesci, voi dovete offrire la vostra vita. Tutti quelli che stanno a messa sono quei cinque pani e due pesci. Ma voi vi siete convinti di questo? Vi faccio la domanda. Siete convinti che in quel momento qui siete cinque pani e due pesci, che dopo Gesù vi spezza, che ve ne dice? Siete convinti? No, non siete convinti. Sì, un giorno sì e due no. Non siete convinti. Scusate, non siamo convinti. Perché se siamo convinti non ci ferma nessuno. Non ci sono più problemi. Ed è qui la meraviglia di una comunità, capite? Noi non siamo ancora convinti. Non siamo ancora convinti perché abbiamo tante scappatoie, persone. Abbiamo tante scappatoie. Quindi non siamo ancora a chiesa, capite? Abbiamo tante scappatoie personali, sociali, di tanti tipi, abbiamo tante riserve. Quindi non andiamo a mettere sulla fornace ardente dell'Eucaristia le nostre vite. Non ce ne mettiamo. E perciò riceviamo quello che ci mettiamo, cioè niente. E Agostino in un passo del Vangelo dice: se tu doni un cadavere, parlando di sé, se tu doni un cadavere, nell'Eucaristia ricevi un cadavere. È forte, eh? È forte. Se tu offri un cadavere, ricevi un cadavere. Cioè se tu non doni la tua vita, non ricevi la vita del Signore. È più lungo il discorso che fa Sant'Agostino, adesso l'ho semplificato troppo. Però per farvi capire che questo Vangelo funziona, se lo voglio far funzionare, se ci credo, se... E ci tocca tanto, capite? Quando in una comunità veramente si sente che è una questione di vita o di morte celebrare l'Eucaristia, perché figli miei, è una questione di vita o di morte. E Gesù li ha portati lì proprio, stava ormai era sera, per dire: stanno scendendo le tenebre. Io sono la luce del mondo, chi crede in me, anche se morrà, vivrà. Cioè Gesù quindi ci porta sempre in quelle situazioni in cui noi dobbiamo fare un salto, dobbiamo credere, dobbiamo fare un salto. Allora non è importante quello che abbiamo, l'importante è che lo condividiamo con Lui, che lo lasciamo benedire da Lui. Allora la vita di una comunità, di una famiglia, di una coppia diventa grandissima quando uno si condivide, capite, quell'azione del Signore. Fate questo in memoria di me. Spezzato il Signore, Gesù si lascia spezzare, no? E proprio il miracolo, appunto, che appunto non fa un dono misurato come la manna, ma avanza per tutti. Quindi per la misura del dono, una volta che noi ci siamo coinvolti con Lui, la misura del dono è molto più grande, avanza, perché Lui è la benedizione di Dio e Lui è anche la nostra benedizione. Perciò mi sembra che veramente questo Vangelo ci fa capire anche come stiamo vivendo la fede, ma anche il bisogno che abbiamo di camminare insieme come una comunità che parte la parola di Dio, celebra l'Eucaristia. Abbiamo bisogno di camminare insieme. Se questo fosse anche il primo passo, è importantissimo, capite? Io voglio camminare insieme. E porto questi cinque pani. Allora, capite quante esigenze ci sono? Per esempio, noi non ci conosciamo tutti, però sono sicuro che ognuno c'è il cuore pieno. Io questa sera ho sentito amici, grandi amici, persone che stanno male, persone... E veramente ho detto: Signore, ma com'è possibile? Mi chiedi di pregare per questo bambino che sta molto male, per questa sposa di 30 anni che è affetta. E io vengo qui, capite? E voglio condividere queste cose perché e penso che tutti voi avete delle situazioni, volete portare a Dio tutta la vostra vita. Ma Dio può fare qualcosa? Gesù ci può fare qualcosa? Ed ecco qui che dice, che possiamo fare Gesù? Dobbiamo andare tutti a casa? No. Cosa avete? 5 panni, 2 pesci. Mettetevi insieme. Mettetevi insieme. E lui sta lì, capite? E lui comincia a pregare. E lui sta lì. E lui prega il Padre. Dove prega il Padre? Perché quell'offerta unita a lui diventi benedizione. E così anche adesso io vi invito una cosa, no? Con tutte le paure, con tutte le cose che abbiamo dentro, siamo questa folla che sta accanto a Gesù. Io vi invito adesso a fermarvi qui. Un attimo io espongo Gesù. E se non l'avete fatto mai, fatelo proprio con un gesto, con uno slancio. Signore, io ti dono proprio tutto. E desidero che tu lo benedica. E desidero proprio fare esperienza di come posso anch'io diventare Eucaristia, benedizione per i fratelli, per le sorelle. Va bene? Signore Gesù, accogli la mia vita, accogli la mia vita e la vita di questo sacerdote. E ti chiedo perdono se a volte metto un freno, Signore, al tuo amore, alla tua evangelizzazione. Ti chiedo perdono se calcolo, Signore. Ti chiedo di prendere nuovamente, Gesù, questa vita, tutta per te. Grazie. In questo momento è come 2000 anni fa.
Gesù ci chiede un atto di fede. E anche noi guardiamo le sue mani sante che prendono quel poco pane e pesce, alzate gli occhi al cielo, benedice queste poche risorse e quindi benedice anche noi. Preghiamo insieme il Padre nostro. Padre nostro,
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Continuiamo a pregare. Io adesso passerò davanti a voi e così come vi sentite, se vi sentite un pezzo di pane grande o piccolo, o un piccolo pesce, comunque non trattenete nulla per voi, ma anche le paure, anche i peccati. Lasciate che Gesù passi in mezzo.
Thank you.
Signore Gesù, che sei veramente presente in questa Eucaristia, fa che possiamo amarti, riconoscerti sempre presente nella nostra vita. Concedi che la nostra vita, Signore, possa diventare come la Tua, spezzata per amore di Dio e dei fratelli, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Vangelo termina così, e che Gesù dice: date voi da mangiare. Gesù ci ha benedetto proprio perché la nostra vita, unita alla sua, diventi cibo. Pensate che sia possibile vivere la fede e il cristianesimo da soli?
No.
Sinceramente?
No.
Stasera è accaduto qualcosa? Avete capito qualcosa?
Sì.
Si può vivere il cristianesimo da soli?
No.
Assolutamente. Abbiamo bisogno uno degli altri. Gesù si nasconde poi, dopo non lo vediamo più. Quando ci amiamo l'uno degli altri, lui si nasconde, perché viene a vivere dentro di noi. E lui era contentissimo, capite? L'ha portato lì, gli ha fatto vedere, gli ha fatti impaurire i discepoli, no? E quante volte mi sono impaurito io con Gesù. Lui rideva, secondo me, adesso voglio vedere che fanno. E così ce l'ha detto anche a noi, quante volte noi avevamo paura? E Gesù ci dice: date voi stessi, abbiate fiducia in me. Ecco. Grazie Gesù.
Grazie Gesù.
Grazie Gesù. Buonanotte a tutti.
Grazie.
Giovedì c'è l'adorazione.